Questa mattina in Radio Missione Francescana, in particolare a questa trasmissione Mattinate Insieme, abbiamo con noi la professoressa Giovanna Rossi, già ordinario di sociologia della famiglia, direttore del Centro d'Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti e benvenuti.
Bene, e con lei parleremo di famiglia. Evidentemente la professoressa Rossi davvero ci onora di questa presenza, di questa sua intervista, proprio perché è autrice di numerose pubblicazioni ed è davvero una persona molto, molto competente, molto.
Al di là di questo, posso dire che l'esperienza che io ho fatto, perché attualmente non sono più direttore del centro famiglia, adesso è direttore professore Gaglia, è un'esperienza condotta con tanti altri collaboratori, sociologi, psicologi, che ha arricchito il panorama delle riflessioni nazionali sulla famiglia, diremmo nazionali, non con anche alcuni picchi importanti di legami internazionali, però di questo adesso non dobbiamo parlare, noi dobbiamo parlare di altro a seguire dalle vostre domande.
Bene, allora, professoressa Rossi, ogni famiglia ha una storia irripetibile, segnata da tappi e mutamenti che le sono propri. E come accade per la vita della singola famiglia, anche della singola persona, anche la famiglia è chiamata ad attrezzarsi per affrontare imprevisti buoni o impegnativi. Sicuramente la pandemia, o il Covid-19 in questo ultimo anno ha segnato davvero la famiglia. L'ha segnata in un modo, è entrata nella vita personale e familiare ed ha travolto o comunque stravolto la famiglia. La famiglia è stata segnata dal lutto, dal dolore, dalla sofferenza, dalla malattia, dalla mancanza improvvisa di lavoro. Ecco, come possiamo definire questo ultimo anno? Come questa famiglia italiana ha reagito di fronte a questa pandemia che sicuramente è ancora in atto e ancora ci sta accompagnando? Possiamo dire che ci sono degli aspetti negativi, ma che ci possono essere anche degli aspetti positivi.
Mi permetto di iniziare questa riflessione, peraltro complessa, ed è una riflessione in atto allo stato attuale, perché ci sono parecchi ricercatori, sociologi e psicologi, che stanno lavorando su questo tema, raccogliendo dei dati di cui parleremo sicuramente anche un'altra volta, almeno mi auguro. Parto con una affermazione e con una citazione che quando mi sono messa a riflettere su questo tema mi ha molto colpito. Il Cardinal Scola, una delle voci illuminate in questo periodo pieno di ombre, nel suo ultimo saggio e in interviste che ha rilasciato, il suo ultimo saggio si intitola L'esperienza della solitudine. Che cosa ci dice? Non ci si può limitare a cercare il modo per scansare il virus, cosa che è certamente importante. Queste occasioni ci interpellano sul senso della vita. Vale a dire, questa riflessione sul come la famiglia ha reagito, ha tenuto, non ha tenuto a fronte della pandemia, è una riflessione che non può essere superficiale, perché è una riflessione sul senso della vita, così come altri laici, molto, è una riflessione sulla solitudine, le relazioni e sul senso della morte. Sottolineo questo aspetto per indicare il come dobbiamo poi guardare i dati che emergono. E allora, per parlare di dati, come d'altra parte indispensabile, poi possiamo usufruire di questa bella ricerca fatta dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, che è composta di più rilevazioni. Adesso sono usciti i dati sulla prima e anche sulla seconda rilevazione. Che cosa emerge? C'è una famiglia sospesa. Potete trovare anche sul sito del Centro Famiglia dell'Università Cattolica la possibilità di accedere a questo volume. In bilico fra difficoltà evidenti che rischiano di sopraffarla, e anche però in bilico fra questo e la capacità di attivare risorse al proprio interno. Cosa significa questo? Che il tempo della sospensione è anche un tempo di cambiamenti in cui convivono luci e ombre, ma anche si evidenzia, comincio a sottolineare questo tema, la capacità rigenerativa della famiglia e la sua vitalità. Ad esempio, un'ampia maggioranza delle persone segnala un incremento della coesione fra i componenti della famiglia, particolarmente accentuata per le famiglie che hanno figli. È più contenuta per chi vive da solo e avverte in maniera più evidente la solitudine. È anche un periodo in cui si segnala la scoperta o riscoperta, attenzione, di nuovi valori che erano finiti un po' nel dimenticatoio. Perché? Perché questi legami familiari sono una benzina importante dell'autostima e della fiducia, indipendentemente dalle avversità. E le avversità sono molte, poi ne elenco alcune che le famiglie hanno dovuto fronteggiare. Ma una di queste fondamentali è il tema della conciliazione famiglia-lavoro. Possiamo chiederci quali sfide e quali risorse, anche qui a fronte appunto della pandemia, del lockdown, e questo doppio impegno, lavoro e cura delle esigenze familiari, è una situazione che si è aggravata e ha causato una sorta di ripiegamento della famiglia su se stessa. E in una configurazione nella quale il lavoro di cura su chi ancora una volta pesa? Sulle donne lavoratrici. È stato chiesto alle persone se si sono trovate a dover scegliere dove porre le proprie priorità, famiglia o lavoro. E l'analisi, interessante questo, evidenzia che attribuisce più importanza al lavoro chi non ha figli. Voi direte, la scoperta dell'acqua calda, chi non ha figli ritiene importante il lavoro, o chi non si occupa della loro gestione, chi ha un titolo di studio più elevato e un reddito maggiore. Mentre chi ha figli attribuisce più importanza alla famiglia e compie delle scelte, si occupa personalmente di loro, e questo è un elemento importante, si occupa personalmente di loro e quindi poi avrà un reddito più basso. Questa osservazione è poi particolarmente importante perché voi sapete come me e leggete la stampa quotidiana, vedete tutte le misure che si intende prendere in considerazione per ovviare la situazione familiare, ma noi possiamo già dire che questa situazione sarà di maggiore attenzione per chi lavora sul lavoro e minore e maggiore attenzione sulla famiglia, per chi ha figli e non ha figli, e chi lavora e ha figli, è l'ampliamento di un divario sociale. E le istituzioni dovranno lavorare per per poter prevenire questa pericolosa struttura sociale, frattura sociale. Molto lento.
Credo, professoressa Rossi, che
E
lei
ci
abbia
sono.
già detto davvero e, come dire, indagato davvero molto su quello che è successo. Alcuni aspetti sono davvero critici. L'ultima cosa che ha detto sulla questione del divario sociale, l'ampliamento del divario sociale, è un problema molto grande, legato anche alla questione della DAD, anche scolastica, del fatto che
Certo,
comunque molti
certo.
ragazzi non erano sufficientemente attrezzati per poter seguire le lezioni e per poter, e quindi questo ha creato una reale disuguaglianza sociale.
Tenga conto anche che il 50% delle strutture che noi abbiamo intervistato, strutture scolastiche in questo caso, sempre in questa grande indagine condotta, è convinta che i bambini stanno perdendo occasioni formative. E allora, questa situazione è vissuta con molta apprensione. E molte di queste strutture allo stato attuale si trovano a dover fronteggiare, che se ne dica, lo scenario peggiore, cioè che è l'impossibilità di riaprire perché non ci sono le risorse strutturali ed anche economiche per fronteggiare questo tema.
Bene, vedo anche un aspetto positivo, la capacità della famiglia sempre di rigenerarsi, rigenerativa, una vitalità che comunque la famiglia ha sempre. Facciamo una pausa musicale, poi
Va bene.
continueremo a parlare con la professoressa Giovanna Rossi e in particolare cercheremo di capire meglio la famiglia come soggetto
Com'è?
sociale, ecco, che cos'è la famiglia o come
Cosa?
possiamo definire la famiglia oggi.
Grazie.
Thank you. Professoressa Rossi, la famiglia non è una realtà puramente privata, è bensì un vero e proprio soggetto portatore di energie e di risorse che muovono la storia. E dire che la famiglia è un soggetto significa affermarla come comunità in cui la coincidenza tra il bene del singolo e il bene comune mette in moto tutte le risorse presenti al suo interno, rendendo la famiglia crocevia di tutte le principali esperienze umane e punto di intersezione della costruzione del tessuto sociale. Quindi la parola risorsa indica qualcosa di nuovo. Abbiamo detto che la famiglia può avere e ha ancora delle risorse. Ma come questa famiglia possiamo definirla? Che tipo di trasformazione in atto c'è? Che cambiamenti sta subendo la famiglia?
Le domande sono due. Parto dalla seconda per aiutare il ragionamento successivo, che è veramente molto, molto impegnativo, che appunto è quello relativo alla prima domanda. Noi oggi ci troviamo in una situazione che si può delineare dal punto di vista sociologico come una pluralizzazione delle forme familiari. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre fino agli anni 70, poi la transizione alla vita familiare seguiva una precisa sequenza normativa, fidanzamento, matrimonio religioso civile e nascita del primo figlio, oggi i percorsi di coppia sono molteplici e non sono lineari. Faccio immediatamente un esempio di questo. Quale fenomeno è in crescita anche allo stato attuale, che ha cominciato ad affermarsi, appunto, ripeto, con la crisi dell'istituto matrimoniale dal 1970? La convivenza. Allora, la convivenza prima del matrimonio è soprattutto praticata fra i più giovani, è una fase di sperimentazione che non sempre mette al riparo dai fallimenti, anzi, come emerge da alcuni studi, è addirittura un acceleratore della fine del legame matrimoniale. Un altro percorso di coppia è rappresentato dai conviventi non coniugati e una modalità, anche questa, relazionale alternativa al matrimonio, una modalità anticonformista. Allora, questo percorso è più frequente nei celibi nubili rispetto ai divorziati e ai separati vedovi. Questo per dire che, per spiegare che, allora, noi non abbiamo più solo, la famiglia fondata sul matrimonio con figli. Abbiamo, le convivenze, che sono un fenomeno di carattere familiare, perché anche la convivenza stabilisce un legame di carattere familiare, ma, con, differenze consistenti. Se poi guardiamo una piccola proiezione di dati, su questo ci aiuta sempre il professor Blangiardo, che forse voi conoscerete per essere il presidente dell'Istat. Anche
Certo.
l'altro ieri ha scritto un articolo interessante a cui poi farò riferimento, che è stato pubblicato sulla grande stampa. Voi dovete pensare che nel 2021, che è l'anno in cui noi viviamo, il fenomeno della coppia con figli non è il fenomeno più rilevante. Il fenomeno più rilevante è quello della persona sola. Adesso non vi dico tutte le percentuali, ma queste sono su slide che poi si possono anche, questo è un dato su cui riflettere. Non solo, il fenomeno del monogenitore è un altro fenomeno su cui dobbiamo riflettere. E già accennavo prima alla coppia senza figli. Cambia un po' l'identità della famiglia. Cambia perché, come sottolineano parecchi studiosi, c'è una diffusione di valori individualistici, centrati sul perseguimento degli obiettivi di realizzazione personale. Quindi anche la famiglia, lei giustamente ha utilizzato il termine comunità, il termine legato alla famiglia, all'esperienza, e vedremo poi a quali condizioni questo è ancora possibile. Ma sappiamo che l'affermazione dei valori individualistici è fortissima. E ci dice un importante studioso di famiglia, il professor Donati, che noi stiamo entrando, attenzione, in una società post-familiare. Cioè una società in cui le famiglie si andranno frammentando, scomponendosi e ricomponendosi sulla base che di giochi relazionali che configurano in un modo diverso rispetto al passato la relazione sponsale e la relazione genitoriale. E adesso qui introduco un argomento che per me è fondamentale se vogliamo comprendere le trasformazioni da tutti i punti di vista, più che un argomento che denota una rilevante approfondimento, denota un rilevante approfondimento culturale. Abbiamo scritto su questo tema. Allora, che cos'è il genoma sociale della famiglia? Il genoma sociale della famiglia, cioè la sua dotazione genetica, diremmo così, consiste di quattro elementi, in quattro elementi fondamentali connessi fra di loro. Il dono, che è la dimensione culturale della famiglia, la reciprocità, lo scambio simbolico, l'aiuto reciproco, e che è la regola, potremmo dire, della famiglia, di questo genoma della famiglia. Il dono, l'ho detto, la cultura, la reciprocità, la sessualità coniugale, che è il mezzo attraverso cui si arriva a raggiungere lo scopo. Lo scopo qual è? Quello cui lei faceva prima riferimento, la generatività. Allora, questi quattro elementi, in relazione a come essi si combinano fra di loro, sviluppano una forma di vita familiare diversa, a seconda che ci sia reciprocità di coppie fra le generazioni, a seconda che ci sia una cultura del dono, a seconda appunto che si abbiano figli e che la generatività venga perseguita nell'ambito della famiglia, allora la famiglia cambia. E abbiamo diciamo così, abbiamo delle diverse combinazioni, insomma, di vita familiare, che possono, in relazione alla situazione esterna, il caso nostro del Covid, di cui abbiamo parlato prima, della pandemia, avere un rinforzo oppure una diminuzione, così come di fatto ci segnala la situazione attuale. Se vogliamo proseguire su questo tema o se volete vogliamo proseguire su questo tema che è molto importante. Allora, questo genoma familiare, di cui mi piace parlare perché è una terminologia molto adeguata, da che
Può
cosa?
essere legato all'identità familiare?
Sì, sicuramente è un altro modo di dire. Sociologicamente possiamo dire identità familiare. Quando parliamo però dell'identità familiare, ed è questo un elemento molto importante, noi dobbiamo dire quali sono le sue caratteristiche. Cioè, che cosa fa di una famiglia una famiglia? Non è un aspetto banale ed è una domanda rilevante a fronte di queste trasformazioni. Poi voi avete visto anche una trasformazione molto impegnativa di cui poi, su cui poi si potrebbe sentire anche il professor Blangiardo, ma voglio dire, il crollo della natalità. Il crollo della natalità vuol dire che non c'è più generatività.
Il termine
Dire
fecondità, che era uno degli aspetti
esatto,
importanti della
degli
famiglia.
aspetti importanti, non c'è più. Non c'è più. Abbiamo visto adesso di recente dei dati che mi hanno veramente fatto impressione, vale a dire per dire che ci consentono, ci fanno vedere che la nostra società, non è tanto solo, non sta diventando solo povera economicamente, sta diventando povera della risorsa fondamentale che è rappresentata dalla vita umana, insomma, dagli esseri umani che sono, da questo punto di vista, decisivi. Allora, prego.
Ecco, no, mi venivano in mente alcune cose, no? Quando lei parlava dell'identità, come Giovanni Paolo II usasse la formula, la radice dell'uomo, la famiglia. Ecco, cercheremo di capirlo se lo è ancora o meno, o se da quello che lei ci ha detto, comunque sul genoma e sull'identità, comunque è una radice, no?
Comunque è una radice. Qui quello su cui realisticamente faccio mettere un po' l'attenzione è che non è condivisa, diciamo, non è così condivisa a livello di riflessione e anche a livello di impegno personale, come sicuramente, anche perché si faceva riferimento molto di più al matrimonio in quanto tale, e il matrimonio era un elemento importante di coesione della famiglia. Ecco, beh, essendo subentrate tutti questi cambiamenti, quindi questo ripensamento, pensiero così fecondo di Giovanni Paolo II viene messo, di San Giovanni Paolo II viene messo in discussione, ma non è che le sfide non debbano essere raccolte. Poi le sfide possono essere affrontate.
Bene, allora abbiamo ancora stiamo parlando con la professoressa Giovanna Rossi, già ordinario di Sociologia della Famiglia Università Cattolica, direttrice del Centro d'Ateneo Studi della, e Ricerche della Famiglia dell'Università Cattolica. Davvero la ringraziamo perché ci sta dando un contributo così ricco, così significativo che ci permette di leggere la famiglia come adesso e come si sta trasformando. Facciamo una pausa musicale e poi continuiamo con la professoressa Rossi.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Stiamo parlando con la professoressa Giovanna Rossi, abbiamo parlato della trasformazione in atto della famiglia, della molteplicità delle famiglie, o delle, possiamo dire, del tipo di famiglia che si va enucleando. Abbiamo parlato della denatalità, che è uno degli aspetti davvero più drammatici in questo momento, perché la società non può andare avanti se non ci sono figli, se non generiamo dei figli, che società costruiamo? E allora vediamo insieme alla professoressa Rossi che come questa sfida possa essere affrontata e come questa sfida, come dire, la sta affrontando anche il nostro governo, se effettivamente sta venendo incontro alla famiglia.
Do subito lettura di un dato. Gennaio 2021. Il calo della natalità cresce del 14%. Per la prima volta, con una media giornaliera al di sotto della barriera psicologica dei famosi 1000 nati, 992 per la precisione. Allora, vuol dire che nel gennaio 2021 sono nati 5.151 bambini in meno rispetto al gennaio 2020, e si tratta di un anno. E si tratta di più di 5.000 bambini. è una cifra 7 volte superiore al calo che nel 2020 si registrava rispetto al gennaio 2019. Un crollo drammatico. A cosa si deve questo ulteriore drastico calo della fecondità? E alla paura scatenata dal virus, che ha portato a una contrazione dei concepimenti. Il fatto che da parte delle autorità e dei media si continui a spargere terrore a piene mani di fronte a un virus certamente pericoloso, ma gestibile anche in altro modo, lascia pensare che nei propri mesi vada ancora peggio. Il crollo delle nascite è un'emergenza nazionale, forse di più che l'emergenza economica. Allora uno si fa la domanda. Poi se ho poco tempo per rispondere, sarete anche aiutati da pubblicazioni che toccano il tema, che vengono tutte da parte di studiosi del nostro gruppo. Che fare? Noi siamo in una situazione in cui la società negli ultimi decenni ha abbandonato la famiglia. I servizi alle famiglie non hanno recepito gli stimoli a creare quello che noi definiamo un welfare relazionale. E le famiglie si sono ritirate nel privato, hanno perso il senso della trasmissione generazionale. Allora, ciò che bisogna fare è di nuovo concepire, rimettere in campo la discussione, il dibattito sui diritti fondamentali della persona umana, concepiti relazionalmente anziché individualisticamente. Come ho accennato prima all'incedere, all'avanzare dell'individualismo, ma c'è un'alternativa, che è quella della relazionalità. Solo così si può generare una società conviviale diciamo multigenerazionale.
Parlando di solidarietà
Sto
nella
parlando di
relazionalità.
sì, relazionalità che è e solidarietà. Questo è anche multigenerazionalità, perché la famiglia non è soltanto il padre, la madre, il figlio, ma la famiglia sappiamo benissimo è composta da tre, almeno 3 generazioni. E così una concezione della famiglia di carattere relazionale, cosa a cui siamo continuamente invitati da questa prospettiva individualistica, allora prima di abbandonare dobbiamo pensarci molto. L'alternativa vuol dire che appunto saremmo una società post-familiare, in cui cioè la famiglia non ha rilievo. Le politiche sociali, ed è questo che ci auguriamo anche da questo governo, devono trattare le famiglie in modo diverso. Perché le
Bene,
famiglie.
professoressa Rossi, io la ringrazio di cuore, ce l'auguriamo. Facciamo anche noi questo augurio proprio, che
Facciamo questo
davvero
augurio.
che questo possa avvenire. E anche perché la famiglia è la prima impresa in cui l'uomo è impegnato e quindi è un'impresa che non è semplicemente la prima comunità di persone con cui si realizza gli scopi essenziali del suo vivere. È una intrapresa, e cito ancora Giovanni Paolo II, che riferendosi alla terminologia strettamente economica la identifica come comunità di uomini che in diverso modo perseguono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell'intera società. Non so come ringraziarla di cuore veramente per il contributo che ci ha dato
Grazie a
e per...
voi, grazie a voi.
grazie per le
Molto.
riflessioni che sicuramente matureranno e ci provocheranno. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. La trasmissione sarà poi sul sito di Radio Missione Francescana. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.